Grazie a voi per questo invito. Dalla presentazione di Elio Drigo penso che si sia capito che il mio intervento sarà soprattutto focalizzato sul secondo attore che si incontra quando si parla di continuità assistenziale. La continuità assistenziale ovviamente fa incontrare la sanità con il sociale, il sistema sanitario nazionale con i servizi sociali. Il mio punto di osservazione è quello di chi ha fatto ricerca per tanti anni sul sistema di welfare in Italia e ha avuto anche poi un'esperienza pratica di governo in una grande città dei problemi appunto sociosanitari e quindi quando parlerò degli ostacoli cercherò di farlo non solo da un punto di vista accademico ma anche pratico, ovvero i problemi di governance che si incontrano quando si vuole costruire una continuità di assistenza. E parto proprio da qui. Continuità assistenziale credo che nessuno in Italia oggi neghi l'esigenza di avere un percorso di continuità assistenziale. Tuttavia ne parliamo perché abbiamo in Italia una serie di pratiche di eccellenza straordinarie, molte le vedrete anche nei prossimi giorni, ma queste pratiche di eccellenza non fanno sistema e quindi la continuità assistenziale non è un diritto che un cittadino si vede garantito a prescindere dal luogo in cui vive e dalla sua condizione socio-economica. Questo mio intervento cercherà di analizzare questo problema, questo apparente paradosso, in tre fasi. In primo luogo, una carrellata di dati, ma molto rapida, sulla inderogabilità del problema, cioè sul fatto che l'Italia non può andare avanti senza un nuovo sistema di continuità assistenziale. E qualche dato che dovrebbe, come dire, portare questo problema in tutte le agende dei governi, da quelli locali a quello nazionale, cioè far capire la criticità del problema per la coesione sociale del paese. Poi vi parlerò degli ostacoli che qui abbiamo, come dire, ottimisticamente messo come residui, perché poi l'impegno è quello di superarli, ovviamente, e concluderò l'intervento con qualche spiraglio che a mio avviso rappresenta delle piste promettenti per superare questi ostacoli. Quindi partiamo subito dai fattori che sono abbastanza noti, ma che comunque ripercorriamo proprio in modo molto rapido. Il primo è l'invecchiamento della popolazione, questo mi ricollego alla relazione precedente, la lungimiranza della nostra Carta Costituzionale, la lungimiranza di aver creato un sistema sanitario nazionale, di aver investito sul diritto alla salute, ha fatto sì che l'Italia sia ai primi posti per quanto riguarda le speranze di vita in Europa e nel mondo. E noi abbiamo una vita media ormai di 84 anni per le donne e 79 per gli uomini. Abbiamo circa insomma, qualche migliaio di centenari, 13.000 grandi anziani che hanno fatto 100 anni. Come assessore alle politiche sociali e sanitarie io andavo a fare gli auguri a questi centenari perché era giusto che la città a un certo punto non ce la facevamo più perché ovviamente il numero dei centenari era diventato straordinario. Non fa più notizia avere 100 anni in Italia. All'epoca c'erano le riviste dei giornali addirittura che pubblicavano le foto, no, dei centenari. Questo allungamento della vita media è stato molto forte, molto rapido, ma certamente pone problemi nuovi. È una bellissima notizia, ma c'è anche da dire che questo tasso di invecchiamento comporta problemi nuovi, anche perché si associa a una bassissima natalità, cioè cresce il numero degli anziani, ma nonostante anche l'incremento derivante dai flussi migratori, i bambini sono sempre di meno nel nostro paese e quindi questo crea degli squilibri. Sapete che c'è la conferenza sulla famiglia a Milano proprio in questi giorni, le famiglie sono aumentate moltissimo, però sono il 10% in più rispetto a 10 anni fa, ma sono famiglie sempre più piccole. La media è 2,4 componenti a famiglia e il 26% delle famiglie è fatto di una sola persona. Quindi si chiamano nuclei familiari, ma in realtà sono persone sole. Questo perché lo dico? Perché voi sapete tutti che il grande pilastro del nostro sistema di welfare è stato per anni e anni rappresentato dalle reti familiari. cioè il nostro paese ha retto anche in presenza di un welfare molto fragile, perché di fatto le famiglie rappresentavano un fortissimo ammortizzatore sociale ed anche una fortissima rete di solidarietà. Questa forza oggi rischia di essere molto indebolita, e non riguarda questo indebolimento solo le biografie dei singoli, ma riguarda anche i contesti sociali, cioè quel modello di solidarietà allargata su cui fino a qualche anno fa una persona di fronte a una malattia poteva contare comunque nel nostro paese, ha meno forza. Anche l'allungamento della vita media rappresenta, voi lo saprete per esperienza, il fatto che i caregivers dei grandi anziani sono donne anziane, perché tendenzialmente sono le donne di 60-70 anni, che assistono le loro mamme. E quindi ovviamente l'indebolimento è anche legato all'invecchiamento complessivo della rete di cura. L'aumento delle cronicità, ne ha parlato prima il professor Maciocco, quindi non mi ci soffermo, però sicuramente c'è stato questo prevalere delle malattie croniche. Anche qui un dato ambivalente: ci sono più malattie croniche, ma c'è anche una sanità che grazie ai suoi successi salva più vite, e però non guarisce, e quindi tante persone dopo un evento di acuto, insomma, di emergenza sopravvivono, e però questa sopravvivenza crea la necessità di una sanità diversa, che sia in grado di prendersi carico di una persona per un periodo di tempo lungo e qualche volta lunghissimo. L'impoverimento e la crescita delle disuguaglianze, anche di questo si è parlato nella relazione che mi ha preceduto, io lo richiamo semplicemente perché sappiamo che la povertà in Italia ha un impatto anche sulla cura, le condizioni socio-economiche della persona pesano anche per quanto riguarda l'appropriatezza, l'adeguatezza delle cure che questa persona poi è in grado di ottenere. C'è una forbice che da alcuni studiosi è stata, come dire, messa in evidenza, che rischia di separare i destini della salute sempre di più in relazione alle condizioni sociosanitarie di partenza. E sappiamo che la povertà in Italia, questo ve lo faccio vedere, questo grafico, solo per vedere quanto cambia la situazione tra il Mezzogiorno e il Nord e il Centro Italia. E soprattutto nelle regioni del sud, dove c'è il più basso tasso di lavoro delle donne, dove c'è la natalità più bassa, perché adesso ci sono più bambini al nord rispetto al sud, cosa che noi tradizionalmente invece non eravamo abituati, no? A vedere, ci sono meno servizi per l'infanzia e c'è la più bassa spesa sociale, questo lo vedremo dopo. Quindi c'è un circolo vizioso che, come si vede, nel corso degli anni è difficile riuscire a spezzare. Ecco, io questa panoramica potrebbe continuare, ma non mi ci soffermo, e passo invece ai nodi critici. Vi propongo tre osservatori da cui vedere questi nodi critici, a partire da una valutazione complessiva, cioè che il mancato decollo di un sistema di continuità assistenziale non sia altro che la cartina al tornasole dei problemi strutturali del nostro sistema di welfare. Cioè, noi, leggendo la questione della continuità assistenziale, possiamo vedere quali sono i grandi nodi irrisolti del nostro welfare nella situazione di cambiamento sociale e demografico che prima vi ho brevemente illustrato. E quindi il quadro normativo istituzionale. Ecco, io vi propongo questi nodi critici, una mia lettura ovviamente, quindi da dibattere come contributo alla discussione, lungo tre dimensioni: sul piano istituzionale e delle leggi, sul piano economico e finanziario e sul piano professionale e organizzativo. Il quadro istituzionale, voi probabilmente sapete tutti che 10 anni fa, dopo 100 anni, cioè dopo la legge Crispi sull'assistenza e beneficenza, per la prima volta è stata varata in Italia una legge di riforma dell'assistenza sociale. E questa legge ha cercato di vedere una situazione, come dire, e si è anche combinato con un importante provvedimento invece in campo sanitario, tutto teso a definire un sistema integrato tra i servizi e a ridefinire i confini tra servizi sociali e sanità, tra comuni e ASL, regioni e comuni. Quali erano i nodi di partenza di questa riforma? Cioè, perché 10 anni fa si è varata questa legge importante, la legge 328 del 2000 per i servizi sociali? Sicuramente alcuni temi li abbiamo detti, l'Italia ha questa grande risorsa di volontariato, di professionalità, di reti civiche, ha un'impronta però molto legata familistica, anche nel senso peggiore del termine, non solo migliore ma anche peggiore, nel senso quindi di sostegno sostitutivo rispetto a una rete di servizi ben organizzata. Ha una stratificazione storica, un po' come i nostri vecchi centri storici, no? Dove c'è lo strato archeologico, poi c'è il Medioevo, no? I sistemi si sono assommati l'uno sull'altro più che sostituirsi quando c'è stata una riforma, quindi di fatto si sono stratificati dei sistemi diversi, organizzativi anche da un punto di vista delle stesse norme. La mancanza di livelli essenziali di assistenza, di esigibilità, quindi dei diritti dichiarati, uno scarso investimento di risorse, questo lo vedremo, e poi la disparità di accesso, anche questo ci torniamo. E arriviamo alla legge della 328, che nella sua semplicità, se vedete il titolo della legge, si è posto un obiettivo estremamente ambizioso, realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Noi in Italia un sistema integrato nazionale di interventi e servizi sociali non l'abbiamo mai avuto. Abbiamo avuto sottosistemi regionali, abbiamo avuto sistemi di area, ma un sistema integrato di questo tipo era effettivamente tutto da costruire. Nella slide vedete le, non mi ci soffermo, i vari punti di questa legge nella loro importanza. Gli strumenti fondamentali erano il Fondo Sociale Nazionale, un sistema informativo nazionale, la riforma delle professioni sociali. Un anno dopo abbiamo avuto un'altra importantissima riforma, che è la riforma del titolo V della Costituzione italiana, che ha attribuito alle regioni la potestà legislativa assoluta, diciamo, quindi non concorrente ma esclusiva sulle politiche sociali, e ha però detto una cosa importante che rafforzava la legge 328, cioè che lo Stato italiano doveva determinare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. E questa determinazione non c'è stata a tutt'oggi e questo di fatto ha prodotto un crescere del peso delle regioni sicuramente nelle politiche sociali. Qualcuno lo ha anche definito però il crescere di un neocentralismo regionale, cioè una regione che riproduce in piccolo anche tutti i vizi dello Stato centrale, e dall'altra parte la mancata definizione di questa piattaforma di diritti essenziali che lo Stato si impegna a garantire a qualsiasi cittadino si trovi in una medesima condizione da una parte all'altra del paese. E quindi questo è rimasto come dire, un nodo non sciolto, un processo di riforma importante ha cambiato dei modelli professionali, i distretti sociali sono fondamentali, io appunto mi occupo di ANCI, i comuni sono 8.000 in Italia, è impensabile immaginare dei piani come dire, per 8.000 comuni, la gran parte dei quali è fatta di 5.000 abitanti. L'ambito sociale messo, come dire, varato con la legge ha creato il fatto che i comuni si mettessero insieme con le ASL per definire i piani di zona, per definire degli strumenti integrati di intervento. Purtuttavia alcuni capisaldi di questa riforma non sono poi stati portati avanti. Un secondo nodo critico è quello delle risorse. Abbiamo detto la determinazione di questi livelli essenziali andavano finanziati nazionalmente, il decremento della spesa sociale e la crisi di quella sanitaria, della spesa sanitaria e le disparità della spesa sociale. Io non vi voglio annoiare con troppi dati, però qualche numero secondo me è interessante. Questi sono i dati sul Fondo Nazionale. Il Fondo Nazionale è quello nato appunto con la legge di cui parlavamo, che doveva essere il fondo unico, cioè diventare un fondo che si incrementava nel corso degli anni per finanziare tutta questa riforma. E io credo che il dato parla da solo. Noi passiamo dal 2009, in cui lo stanziamento era di 518 milioni di euro, al 2011, dove parliamo di 75 milioni di euro, quindi è abbastanza auto-evidente il problema. E come forse sapete, il fondo per la non autosufficienza, che quindi è proprio il cuore anche, no? Della continuità assistenziale, attualmente non viene rifinanziato, quindi in sostanza viene ad essere eliminato. Ma la cosa più importante non è tanto le cifre, quanto il problema stesso della continuità. Continuità assistenziale, continuità negli stanziamenti. Il vero problema del nostro paese in termini di risorse è soprattutto l'incapacità di programmare. Io vi faccio due casi. Gli asili nido di Angela Merkel in Germania. È stato fatto un piano, il piano è di 7 anni e per ogni anno si prevede un budget stanziato con una certa progressività. La legge per la non autosufficienza in Spagna, mi sembra si tratti di 11 anni, in cui praticamente al di là dei cambi di governo si definisce qual è il budget che viene. Le amministrazioni locali navigano a vista, cioè in corso di anno non si sa ancora quanti fondi ci saranno per l'anno in corso. Questo crea un terribile problema, perché i programmi non si riescono a tradurre in servizi, cioè si attivano dei programmi, ma non si riesce a dare continuità a questi programmi. Gli stessi operatori sociali, voi sapete che in grande misura sono operatori dell'impresa sociale, del terzo settore, hanno contratti a progetto che scadono magari dopo 8 mesi e quindi magari se trovano qualche occasione diversa la prendono. I servizi si depauperano anche di competenze, di know-how, di ricchezze professionali e quindi questo porta molto spesso gli amministratori locali a dire magari meglio meno risorse, ma avere la garanzia di poter investire queste risorse su un servizio che durerà negli anni, perché gli interventi spot che nascono e muoiono per un sistema integrato sociosanitario sono più dannosi che altro, non producono, non fanno sistema. Quindi questo è il grande limite che noi ancora oggi abbiamo e che questo disegno di riforma voleva in qualche modo invece superare. La disparità di accesso ai servizi, ora qui ho preso solo una tabella, ma insomma vi posso fare un esempio. La spesa dei comuni per un anziano nella regione in Friuli Venezia Giulia per il 2008 è 209,2 euro. Per lo stesso anziano in Basilicata la spesa è di 4,7 euro, questo vi dà la misura della disparità che oggi abbiamo su questo fronte. Le culture professionali e i modelli organizzativi, qui si è detto molto anche nell'intervento che mi ha preceduto, io voglio dire solo questo, abbiamo parlato di norme incompiute e abbiamo parlato di risorse insufficienti e soprattutto squilibrate, però sarebbe probabilmente riduttivo dire che gli ostacoli alla continuità assistenziale e all'integrazione sociosanitaria sono solo legati alle norme e ai soldi, insomma alle risorse. C'è anche un problema di cultura professionale, è stato accennato, è certo che dei passi avanti si sono fatti, e Rodrigo ha ricordato gli anni del Tribunale per i diritti del malato in cui noi ci battevamo perché il malato non fosse chiamato con il nome della malattia, no? Quando il primario passava e diceva ah, qui c'è un cancro alla prostata, qui abbiamo, no? O col numero del letto, queste cose non succedono quasi più. Però sicuramente ancora non è del tutto vinto un vecchio paradigma professionale che vede piuttosto che la persona, l'organo, malato vede, come dire, la sfida professionale di guarire, ma non quella di curare e dare dignità anche a chi, come dire, non ha prospettive di guarigione, ma che comunque ha diritto a una qualità della vita più che soddisfacente. Ma i casi concreti, come dire, che ce lo testimoniano sono tanti, basta pensare allo scarsissimo investimento che fa l'Italia sulle cure palliative e sulle terapie del dolore. Sono pochissime risorse, strappate con difficoltà. È un limite professionale delle vostre professioni sanitarie, innanzitutto, però è anche un po' legato a una cultura nazionale che ancora oggi porta un'amministrazione locale, per esempio, a essere molto lieta di inaugurare, no? Un nuovo reparto di cardiochirurgia mettendosi la fascia tricolore, tagliando il nastro, e più difficoltà a rendere visibile, magari quando parte un servizio di dimissioni protette dall'ospedale, che invece ha un impatto molto più forte e importante sulla popolazione, ma certo si valorizza di meno, insomma è più invisibile, è qualcosa che sembra dare minori risultati. E quindi c'è un'arretratezza anche nei modelli organizzativi, cioè quando parliamo di tecnologie innovative, anche queste sono fondamentalmente rivolte nella sanità per acuti, per la cura delle acuzie, molto meno in un'area che invece è quella dell'integrazione, che pur necessiterebbe di tecnologie innovative e ne avrebbe un grandissimo bisogno. Dunque, le leve della trasformazione. Io vi ho detto queste cose sulla dimensione normativa, sulla dimensione dei bilanci, sulla dimensione professionale e organizzativa, proprio così per introdurre la discussione. Adesso vediamo quali possono essere delle chiavi per il futuro. Io penso che in primo luogo il partenariato con i caregivers e con le comunità locali rappresenti una grandissima opportunità. Abbiamo visto come da quei pochi dati le famiglie, le persone che vivono da soli, come il tessuto sociale si sia sfilacciato, no? In molti contesti. Eppure dall'altra parte l'importanza di questo contesto sociale nella cura delle persone ha via via assunto una maggiore centralità. Cioè sempre di più il valore che ha, per esempio, mantenere una persona anziana anche con gravi patologie all'interno della propria casa, senza allontanarla dai propri ricordi, dal proprio quartiere, senza trasferirla o deportarla in una struttura magari molto specializzata, ma sicuramente estranea a questo contesto di vita, viene ormai accolto abbastanza comunemente come un elemento effettivo del percorso di cura. Quindi, i caregivers innanzitutto e la comunità più, in generale possono essere dei grandissimi alleati di chi cura, dei fortissimi partner di chi cura. Certo, tutto sta a definire un'unità di intenti. Un'unità di intenti tra professionalità diverse, professionalità sociali, professionalità sanitarie, e un'unità di intenti tra queste professionalità e i caregivers, il paziente, il malato e la comunità territoriale. Non è affatto facile fare questo percorso, voi probabilmente lo sapete meglio di me, ma non è una cosa velleitaria, non è qualcosa che si dice nei convegni, ha un valore effettivo poi nella produttività dei percorsi di cura. Certamente un altro punto, una nuova governance territoriale, io la definisco così, ma è molto semplice. Dobbiamo metterci d'accordo su chi è responsabile di fare cosa. I confini delle responsabilità sono cambiati, l'ho detto prima, titolo quinto della Costituzione, regioni, comuni, Stato centrale. Il rischio è che però siano sempre più opachi e quando un diritto è leso di un cittadino non si sa nemmeno più chi è responsabile di quella violazione di diritti. Guardate, io ho fatto l'assessore in un grande comune per 7 anni e tante volte uno si trova a chiedere come amministratore locale se le risorse del comune che sta investendo sono risorse investite in maniera propria, oppure se magari quelle risorse le dovrebbe mettere la ASL, per esempio, su un determinato problema, e viceversa. E allora talvolta prevale il senso di responsabilità, le cose vanno fatte, si fanno, e talaltra no, talaltra inizia il rimpallo delle responsabilità tra servizi, tra strutture, tra centri di costo, e la continuità assistenziale qui muore, non c'è più. E quindi arriviamo ai casi delle dimissioni forzate degli anziani dall'ospedale con la flebo al braccio che vengono buttati fuori perché bisogna liberare il posto letto, e poi chi c'è dall'altra parte, non è un problema più dell'ospedale. E così via. Quindi, e questo è, a mio avviso, ridefinire la governance territoriale è una delle condizioni per creare una vera rete, un vero sistema di continuità assistenziale. Le comunità di pratica, e qui devo dire in casa Niarchi, non devo dire molto perché voi lo praticate, questo fatto di mettere insieme esperienze, apprendimento condiviso, ci sono dei terreni nuovi da esplorare e bisogna esplorarli, e soprattutto chi li esplora deve mettere a disposizione quello che ha trovato nei confronti dei colleghi, anche colleghi di diverse discipline professionali, cioè mantenere saldo il proprio, come dire, la propria struttura professionale, ma essere in grado di dialogare con soggetti diversi. E guardate, il sociosanitario forse è un punto dove tutto ciò è molto evidente, ma è anche importante che gli assistenti sociali parlino con gli urbanisti, perché se no i servizi sociali si troveranno sempre solo a riparare i danni di chi magari ha costruito dei quartieri della città senza pensare ai bambini, senza pensare agli anziani e così via. Cioè le diverse professioni che si occupano della vita dei cittadini devono riuscire a mettersi in rete, a dialogare, a creare una cultura comune. Tecnologie innovative per prendersi cura, questo lo accennavo, io credo fortemente che più bassa è la soglia di accesso, più alta deve essere la qualità. Non è vero che la bassa soglia richiede un minore attenzione alla qualità, più un servizio è di base, più questo deve essere qualitativo. Ed è vero, voi siete poi nell'area critica, sempre di più, anche quando parliamo di territorio, di assistenza domiciliare, noi parliamo di persone con alte domande di intensità assistenziale. Non è la bassa intensità assistenziale quella di cui stiamo parlando. E quindi si tratta di persone appunto che magari hanno avuto delle patologie anche molto complesse, sono stabilizzate, ma certo non sono in una condizione di vita autonoma. E così via. Quindi noi dobbiamo pensare a questo rapporto tra area critica e cure primarie in termini nuovi anche dal punto di vista proprio delle tecnologie. Non mi riferisco alle ipertecnologie, anche alle tecnologie sociali di intervento. E su questo c'è un grande lavoro da fare e anche la necessità di produrre standard e criteri di misurazione nuovi. Vi voglio fare un esempio che c'entra poco, però mi veniva in mente venendo. A Roma, Roma è stata la prima capitale europea a chiudere il manicomio, quindi è stato fatto un grande lavoro per creare delle case, case di civile abitazione, dove le persone che prima erano a Santa Maria della Pietà potevano vivere, no? In modo autonomo, seguito ovviamente per quello che era necessario. Insomma, improvvisamente noi ci siamo trovati con un'ispezione dei NAS, che hanno fatto il loro mestiere, sono andati in queste case che erano dentro i condomini, nei quartieri più popolari della città, e hanno sequestrato tutto, perché hanno cominciato a dire i cibi vanno portati confezionati dal catering, è impossibile usare la cucina. In bagno non ci sono i pedali per il lavandino, ci credo, era tipo un appartamento di quattro signore anziane di 70 anni che vivevano insieme dentro. A Via Prenestina, dentro un appartamento normalissimo, non c'è la porta antipanico e quant'altro. Poi naturalmente abbiamo parlato con i NAS, ci siamo confrontati, ma abbiamo capito che le loro prescrizioni erano tutte ovviamente legate a un modello ospedalocentrico da produrre, da ritrovare all'esterno, mentre noi nella progettazione di questi servizi avevamo fatto di tutto per evitare qualsiasi cosa che potesse sembrare un ospedale e quindi eravamo andati in una direzione totalmente altra rispetto a quello che le norme prevedevano per un sistema che non era il nostro. Questo non significa che i NAS non debbano fare il loro lavoro perché hanno anche chiuso tante strutture per anziani, lager, eccetera, eccetera. Significa un'altra cosa, significa che noi abbiamo bisogno di standard di qualità che siano in grado di certificare la qualità di questo tipo di servizi. che non lo facciano con la stessa mentalità con cui si valuta la qualità di una performance all'interno di un ospedale. E questo è un tema ancora aperto. Un ultimo punto, è finito anche il tempo, io lo metto tra gli spiragli positivi, poi voi vedete dove collocarlo nella vostra riflessione. Sappiamo tutti che è iniziata una riforma in senso federalista dello Stato, no? Ci sono i decreti attuativi proprio in questo periodo. Io credo che sia da un lato un rischio, dall'altro lato però un'opportunità, perché questa riforma ci obbliga a ridefinire, come dire, a passare dalla spesa storica. Nel sociale, sapete, così c'è un budget che viene riproposto ai costi standard, cioè c'è un fabbisogno di servizi, il servizio dovrebbe costare per essere efficace X, abbiamo bisogno di X soldi per X servizi. Ora la faccio facile, non è affatto facile, pensate che nel campo sociale ci è voluto qualche anno solo per comporre un glossario dei servizi tra le diverse regioni, perché ognuno chiama centro diurno una cosa diversa rispetto a un'altra, da questo punto di vista la sanità è molto più avanti di quanto è il mondo del sociale. Tuttavia, questa può essere un'occasione per tornare realisticamente a riflettere sul tema dei livelli essenziali di assistenza, quello che 10 anni fa è rimasto come un punto irrisolto. Cioè noi potremmo essere chiamati come paese a riflettere su quali sono i veri fabbisogni per la continuità assistenziale, quali sono questi fabbisogni essenziali, quali sono i servizi indispensabili per garantire questi fabbisogni, quanto costano questi servizi, e questo è un altro punto cruciale. Io ho parlato spesso di spesa, ma tutta la sfida è qui, perché l'alternativa facile è quella di un welfare fatto di assegni di cura e di pagine gialle, cioè la persona io gli do un assegno e poi quella si trova i servizi, questa è l'alternativa. O si costruisce una rete di servizi efficiente anche sul piano costi-benefici, oppure l'alternativa è solo una, però sfido chiunque a farcela con l'assegno di cura quando c'ha un malato di Alzheimer dentro casa o quando ha una figlia, come mi è capitato di incontrare una coppia di genitori in situazione di assoluta immobilità e che andava girata. I genitori a turno lo facevano, i genitori anziani ogni mezz'ora dal letto. In queste circostanze non c'è assegno di cura che tenga se non c'è una rete di servizi di comunità che ti supporta e ti sostiene. Eppure la vera sfida è questa, essere in grado di definire i fabbisogni nuovi, perché è modificata la situazione demografica, ne abbiamo parlato all'inizio, essere in grado di trovare un'efficienza della spesa che sia in grado di essere quindi sostenibile e adeguata alle necessità, ed essere in grado di far sì che quindi questo processo di riforma federalista non porti un'ulteriore divaricazione dei diritti, come già abbiamo visto, così larga, ma anzi avvii un processo inverso di, come dire, progressivo cammino di attuazione dei diritti. Questo è almeno l'auspicio che volevo darvi e vi ringrazio.